dedicato alla lingua e alla cultura italiana in Italia e nel mondo.
Buon pomeriggio, andrà ora in onda sull'Onda dell'Italiano, un programma dedicato alla lingua e cultura italiana in Italia e all'estero, diretto e condotto da Giuditta Grechi, Valentina Guerini Rocco e Valeria Cattaneo. Il programma va in onda tutti i sabati pomeriggio alle ore 16 e viene trasmesso da Radio Statale. Buon ascolto!
Grazie Valeria Cattaneo del Buon Ascolto, noi siamo qua sempre puntuali, sono le 16.01, siamo sull'Onda dell'Italiano Radio Statale, siamo in diretta, pronte per la 20ª puntata di Sull'Onda e in studio siamo soltanto oggi io, Giuditta Grechi e Valentina Guerini Rocco.
Buongiorno a tutti, in formato digitale nei panni di un'annunciatrice Valeria Cattaneo.
In versione non bresciana oggi sottolineerei.
È inspiegabile.
Non so se l'avete sentita, sì.
È inspiegabile, cambia completamente accento in versione annunciatrice. Comunque esatto. L'avete sentita e la sentiremo per il resto di questa puntata dedicata interamente alla televisione.
E accompagnati dalla suadente voce della Cattaneo faremo una panoramica della storia della televisione in Italia.
Con il professor Roberto Farnè conosceremo meglio la figura del maestro Alberto Manzi e il mondo della televisione educativa.
E invece con la professoressa Ilaria Bonomi potremmo invece parlare di lingua e soprattutto della lingua della televisione e chiuderemo dando uno sguardo molto breve, una panoramica brevissima sulle televisioni che parlano la nostra lingua nel mondo.
Ma prima di cominciare ovviamente sentiamo un quiz di puntata di oggi, che è legato alla figura che sicuramente conoscerete, quella dei paninari. L'immagine e il linguaggio dei paninari sono stati oggetto della parodia televisiva che ha proprio contribuito a sua volta a consolidare i tratti caratteristici della figura del paninaro tipico.
Sì,
e per questo
io
è legata.
Dovrei dire che fortunatamente noi non l'abbiamo vissuta direttamente, una
no.
Di quelle mode che ci siamo risparmiate.
Anche perché vedendo le immagini
sì.
Che vedrete anche voi nella pubblicazione del post per il quiz di puntata è abbastanza agghiacciante la figura del paninaro.
Sì.
E per questo motivo l'abbiamo scelta per questa 20ª puntata legata alla televisione.
Esatto.
Sentiamolo dalla voce di Valeria Cattaneo.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buon pomeriggio. È giunto il momento del quiz di puntata. Nel gergo paninaro, essere un cedro significa A. Essere il bullo della compagnia, famoso per alimentare le risse, uno che dà tanti cedri. Oppure, essere fra coloro che hanno origini meridionali nella compagnia dei paninari, coloro che vengono dalla terra dei cedri. Oppure C. Essere il migliore della compagnia, il gallo cedrone. Si prega i telespettatori di non controllare fino alla fine della puntata. Grazie.
E i nostri ascoltatori potranno rispondere al quiz sulla nostra pagina Facebook sull'Onda dell'Italiano trattino Radio Statale oppure andando direttamente sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com.
Vorrei dire agli ascoltatori, neoascoltatori del nostro programma, che di solito non parliamo così.
No, è che la Cattaneo ci trascina, ha una voce così...
Suadente
che ci trascina tutti.
Beh, iniziamo subito, andiamo nel vivo della questione e voglio subito ricordare una data significativa, quella del 25 marzo del 1925. Ed è una data importante perché è la data di nascita della televisione. E adesso mi sento un po' in colpa. Per favore fammi fare questa battuta che mi è venuta in mente, lo so che sarà raccapricciante, ma io il 25 di marzo non ho fatto gli auguri alle mie televisioni.
Io lo sapevo che l'avresti detto. Oh. È orribile, dobbiamo censurarci di più a volte.
È vero, vabbè. Sorvoliamo su questa battuta orrenda.
Facciamo un salto in avanti. Dopo il compleanno della televisione, i regali che Guerini Rocco ha fatto alle sue televisioni.
L'anno prossimo li farò.
Nel 34 l'ente italiano, nel 1934 l'ente italiano per le audizioni radiofoniche in Italia conduce le prime prove sperimentali sulle trasmissioni radiotelevisive.
Ma nel 1940 il governo di Mussolini fa chiudere le trasmissioni, ma c'è un motivo alla base, perché le frequenze interferiscono con i sistemi di navigazione aerea.
E, i tedeschi, siamo ancora negli anni 40, tra l'altro durante il periodo dell'occupazione, si prendono via, si portano in blocco tutta la strumentazione della RAI e quindi non c'è neanche più modo di provare a fare queste prove di trasmissione perché si portano via tutto.
Mancano i mezzi proprio alla base.
Mancano i mezzi e solo dopo la guerra gli alleati riportano in Italia e danno a quella che ormai si chiama a tutti gli effetti RAI, quindi come la conosciamo adesso, gli apparecchi e si può ricominciare a sperimentare.
Solamente nel gennaio del 1949 il trasmettitore televisivo viene reinstallato a Torino e così riprende la sperimentazione che porterà poi alla prima trasmissione ufficiale televisiva del 1954.
Sì, bene, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, dopo questa brevissima preistoria della televisione lasciamo la parola alla nostra annunciatrice di fiducia, che oggi vi spieghiamo anche perché non è potuta venire, perché lavorava, una stacanovista, la Cattaneo, quindi...
Sabato, la domenica, non esiste mai.
Ci ha lasciato solo la sua voce e la sentiamo nella prima parte della sua storia della radiotelevisione italiana.
Signore e signori, buon pomeriggio. Ecco voi la programmazione riguardante la storia della televisione, che ha inizio il 25 marzo 1925. Nel 1939 ci saranno le prime trasmissioni sperimentali a Torino, con l'ente radiofonico pubblico del regime fascista, che verrà però chiuso l'anno successivo con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Radio Audizioni Italiane, che nel 1954 diventa RAI, ha inizio il 3 gennaio 1954. L'inizio delle trasmissioni televisive ufficiali inaugurano l'attuale RAI 1. Nel 1957 comincia la pubblicità televisiva, a spazio 10 minuti ed è chiusa in un contenitore chiamato Carosello. Nel 1960 comincia la trasmissione Non è mai troppo tardi. Nel 1961 nasce RAI 2. Dalla fine degli anni 60 cade il monopolio radiotelevisivo della RAI, che passa dal controllo governativo a quello parlamentare. Nel 1979 nasce RAI 3, amministrato dal Partito Comunista Italiano. Nel 1970, nei TG, il conduttore sostituisce il lettore e coordina i vari giornalisti presenti in studio. Boom! Delle emittenti private. Prima metà degli anni 80, Silvio Berlusconi, fondatore di Canale 5, acquista anche le emittenti Italia 1 e Rete 4 e crea il polo privato della Fininvest, oggi Mediaset. La RAI subisce una radicale trasformazione. Nel 1977 introduce il colore, aumenta la pubblicità, il settore culturale scende, superato da quello dello spettacolo.
Molti personaggi che hanno cominciato a lavorare in televisione in realtà sono partiti dalla radio, perché la RAI era un'unica grande famiglia, mamma RAI, e già cominciava a sfornare i primi talenti, i primi professionisti più che altro, quindi venivano prima dalla radio e poi passavano in televisione.
Quindi il nostro futuro è quello.
Sì,
televisivo.
Mi sa che abbiamo sbagliato di quel cinquantennio, ecco. 50-60 anni di ritardo, così.
Non si sa mai.
Sì, io non so attualmente chi sia il presidente della RAI, ma chiunque sia...
Non è mai troppo tardi.
Mai troppo...
È un messaggio subliminale.
Tenete presente questa frase della Guerini Rocco, cari ascoltatori.
Non è mai troppo tardi.
Dicevamo, molte delle persone che lavoreranno in RAI in televisione avevano cominciato a lavorare in radio. Ma perché ve lo diciamo? Perché vi faremo sentire adesso una delle canzoni cult, una delle canzoni più famose della radio in quegli anni, che poi è diventata anche un hit, una canzone di successo anche in televisione. Vi facciamo sentire Bandiera Gialla dall'omonimo programma radiofonico diretto da Arbore e Boncompagni, Bandiera Gialla di Gianni Pettenati.
Questo era Gianni Pettenati con Bandiera Gialla e voi state ascoltando la 20ª puntata di Sull'Onda dell'Italiano, interamente dedicata alla televisione. Vi state connettendo alla nostra pagina Facebook Sull'Onda dell'Italiano Radio Statale per rispondere al nostro quiz. State mettendo anche, vi dirò di più, un sacco di like ai nostri post. State invitando gli amici a mettere like sulla nostra pagina perché entro la pausa estiva vogliamo raggiungere i 500
mi piace.
Ce la faremo.
Coro. Solo per il coro che abbiamo detto adesso, i nostri ascoltatori dovrebbero mettere, aiutarci ad arrivare a 4.500.
Quindi bisogna farsi un sacco di nuovi amici.
Sì. Invitate tutti i vostri amici a mettere like sulla nostra pagina Facebook e noi continuiamo a parlare di televisione. Parlando di televisione, come diceva prima Valentina, un messaggio subliminale, parliamo di Non è mai troppo tardi, che è forse la trasmissione più famosa degli inizi della televisione, condotta dal maestro, Alberto Manzi, dal 1968. E per capire l'importanza di questo programma all'interno del palinsesto Rai, ma anche il suo valore sociale, possiamo citarvi solamente i dati sull'analfabetismo che questo programma Non è mai troppo tardi voleva contrastare.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, secondo il censimento del 1951, diciamo che in media il 18% della popolazione italiana non sapeva leggere né scrivere. Quindi c'era un tasso molto alto di analfabetismo, ecco, io sono, ne sono una prova. E c'era soprattutto una differenza netta tra le regioni del nord e le regioni del sud. Noi abbiamo guardato un po' le percentuali e abbiamo visto, per esempio, proprio per vedere la discrepanza, una regione del nord ad avere la percentuale di analfabetismo più bassa è quella del Trentino Alto Adige, che è all'1% ai tempi appunto del 1951. Sì. Però per esempio la Calabria ha una percentuale molto più alta, che è la più alta all'interno dell'Italia, ed è il 32% della popolazione.
Sì, poi naturalmente in alcune regioni i tassi sono diversi, non è tutto così differente, così distante, però sono dati significativi. E uno degli obiettivi della televisione,
Non è mai troppo tardi,
il servizio pubblico, ecco, non riuscivo a trovare la parola, del servizio pubblico, è cercare di far diminuire questo livello altissimo di analfabetismo. E anche se gli apparecchi televisivi all'epoca sono ancora molto pochi, abbiamo voluto parlarvi di questo programma perché davvero ha un po' rivoluzionato l'immagine sia della televisione che dell'insegnamento, della pedagogia dell'epoca.
Mi ricordo mia nonna, me lo ricorderò sempre, ma soprattutto mio padre, che lui purtroppo non aveva la possibilità di acquistare un televisore, e quindi si ritrovavano tutti nella casa del vicino fortunato di casa, ammassati a vedere il carosello, a vedere i programmi dell'epoca, e lo ricorda con grande nostalgia.
Ed era un momento di socialità, di condivisione, perché ci si conosceva tra vicini, vabbè che si conoscevano tutti.
Già, spero di sì. Spero di sì, però è anche un modo per imparare, sì. L'italiano. E Maestro Manzi è stato, con la sua trasmissione Non è mai troppo tardi, un simbolo di questo. Ha insegnato a leggere e a scrivere ad almeno 1 milione di italiani, e proprio lui è stato oggetto della nostra intervista al professore Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che ha pubblicato nel 2003 Buona Maestra TV, la RAI e l'educazione da Non è mai troppo tardi a Quark, quindi proprio casca a pennello fagiolo.
Tutto il
per
percorso.
La nostra. Esatto. Una panoramica di Carocci, quindi è acquistabile, noi lo consigliamo, non come marchetta, ma proprio perché è molto interessante. E poi nel 2011 ha pubblicato un libro interamente dedicato ad Alberto Manzi, L'avventura di un maestro, e quindi l'abbiamo intervistato come esperto.
Buongiorno professor Farnè.
Buongiorno.
E la ringraziamo per questa intervista e vorremmo chiederle perché è nato un programma come Non è mai troppo tardi.
Sì, Non è mai troppo tardi nasce come programma televisivo per combattere, potremmo usare questo termine un po' aggressivo, ma così è, insomma, per combattere la piaga dell'analfabetismo adulto, che in Italia in quegli anni era ancora particolarmente forte. Eravamo il paese più alto indice di analfabeti adulti, senza considerare gli analfabeti di ritorno. Allora in quegli anni nasceva la televisione, comunque l'idea fu appunto questa: usare la televisione attraverso un programma che non doveva essere con un impianto strettamente scolastico, ma doveva anche avere degli aspetti piacevoli, gradevoli. L'anima del programma doveva essere insegnare la lingua italiana. Al di là del programma in sé, il successo è stato dovuto non solo alla straordinaria figura di Alberto Manzi, ma al fatto che quel programma nasceva sulla base di un impianto politico e pedagogico molto interessante. Una convenzione fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI. La RAI metteva il programma televisivo, il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe messo gli insegnanti, che nei 2500 posti d'ascolto televisivi sparsi nel paese seguire il programma e imparare. Poi in realtà il successo di quel programma andò ben oltre i posti d'ascolto televisivi ufficiali. Quindi questo è un po' l'impianto, insomma, e il programma fino al 1968, 9 anni, ebbe nel 1965 il riconoscimento dell'UNESCO come miglior programma delle televisioni pubbliche del mondo per la lotta all'analfabetismo.
Sa dirci, a proposito appunto del maestro Manzi, che ruolo ha avuto nella TV italiana?
Beh, ha avuto un ruolo importantissimo. Ancora oggi, quando si pensa alla televisione educativa, viene in mente Alberto Manzi. È rimasta un'icona, possiamo dire, quella di Alberto Manzi. Un'icona in qualche modo congelata, insomma, no? Fissata dentro questo ambito di quel programma, Non è mai troppo tardi. E questo, diciamo, è stato un bene o un male al tempo stesso, un bene perché ovviamente lo possiamo considerare la prima figura importante della televisione italiana nel campo dell'educazione, e un male perché in realtà ha nascosto molta parte della figura e della professionalità di Alberto Manzi, per cui molti pensano che sia stato soltanto il maestro che non è troppo tardi. In realtà quello è stata una breve parentesi nella sua vita trentennale di insegnante di scuola elementare. In realtà lui è stato uno straordinario insegnante, sperimentatore, uno straordinario scrittore per ragazzi. Possiamo ricordare Orso Welli, che è stato forse il suo romanzo più famoso, poi diventato anche una fiction televisiva, tradotto in tantissime lingue, forse dopo Pinocchio il libro della letteratura per ragazzi italiana più tradotto nel mondo, insomma.
E proprio per conoscere un po' di più la figura di Alberto Manzi, di là di Non è mai troppo tardi, che comunque è significativo per come ha condotto e per quanto carisma avesse poi durante la trasmissione, ci sentiamo un piccolo estratto da un'intervista, dall'ultima intervista che ha rilasciato Alberto Manzi, in cui parla di una sua esperienza particolare, della sua prima esperienza come docente, come insegnante, e poi vi metteremo il link di tutta l'intervista sulla nostra pagina Facebook e anche sul sito, insieme al podcast e alla scaletta della puntata, e quindi vi facciamo sentire la prima esperienza di Alberto Manzi come insegnante.
Poi forse l'esperienza l'ha fatta fare il ministro della pubblica istruzione allora, nel 1946, che mi ha sbattuto appena tornato da sotto le armi, ha preso e mi ha mandato a insegnare nel carcere minorile Aristide Gabelli di Roma con una classe di 94 ragazzi, che andavano dai 9 ai 17 anni e mezzo. Avevo poco più di 22 anni, 21-22 anni al massimo. Quando sono entrato da loro sembravo un ragazzo come loro, insomma. I ragazzi mi hanno preso per uno di loro inizialmente, aspettavano e mi chiedevano, ti hanno pizzicato, ti hanno fregato, perché? Io facevo, a te perché? Così io mano a mano, in un'ora e un quarto, sapevo un po' la storia, sommi capi, di ciascuno. Alla fine mi sti facendo, sto maestro quando arriva, ora quando arriva ci pensiamo noi. A un certo punto io ho detto, vabbè, il maestro è arrivato, sono io, gli guarda che pacchia, sai che facciamo? Tu ti metti là in fondo, ti porti il giornale, se fumi ti porti le sigarette, noi 4 ore stiamo tranquilli, nessuno ci rompe le scatole, noi avremo 4 ore di libertà. Dice tu, allora il fatto sentire è vero, poi a me mi andrebbe bene, però lo Stato mi paga, poco, però mi paga. E io devo fare scuola. Dice allora te la giochi la partita. Io pensavo giocarsi la carta, il fatto vabbè me la posso giocare. Dice allora questo è il capogruppo, c'era un fa. Allora, ce la giochiamo, se perdo io, tu farai scuola se ci riesci, se vinco io, dici tu, ti metti lì all'angoletto e buonanotte. Allora ho detto, vabbè, tira fuori le carte, dice che carte, qui a cazzotti si gioca la cosa. So, io ho fatto 4 anni di marina, per cui l'avevo imparata un po', per cui mi è dispiaciuto, però alla fine l'ho picchiato. E questo è stato il primo incontro con la scuola che ho avuto.
Per chi fosse affascinato dalla figura di Manzi, visto che questa è solo una, diciamo,
delle
scena,
sue vite, se
una
vogliamo.
Delle sue vite, esatto, può visitare e esplorare gli archivi del Centro Alberto Manzi di Bologna, e cogliamo l'occasione per ringraziare la referente del Centro Manzi, Alessandra Falconi, per la disponibilità che ci ha mostrato.
Sì, ricordiamo anche il sito internet del Centro Manzi, www.centroalbertomanzi.it, naturalmente anche questo link lo troverete poi sul nostro sito. E sulla scia del programma Non è mai troppo tardi sono nati poi altri programmi con finalità educative. Basta citare Rai Cultura, che in passato si chiamava Rai Educational, che si occupa di didattica e di divulgazione scientifica, gestisce i tre canali Rai 5, Rai Scuola e Rai Storia, con tutte le diramazioni culturali dei programmi della Rai, e anche in Italia.rai.it o Io Parlo Italiano, che sono stati due esperimenti ancora consultabili di insegnamento dell'italiano agli stranieri. Ci sono delle unità didattiche scaricabili, dei video fatti ad hoc dalla RAI, quindi diciamo che il campo di interesse di RAI Cultura è immenso.
Ma da Non è mai troppo tardi a RAI Cultura ne è passato di tempo.
Sì.
Molte cose sono cambiate, e sull'evoluzione, sui cambiamenti che i programmi educativi televisivi hanno avuto nel corso del tempo ci ha parlato ancora Roberto Farnè.
Come sono cambiate le trasmissioni con finalità educative all'interno della TV italiana?
Sono cambiate moltissimo, sono cambiate soprattutto da quando la televisione in Italia non è più il monopolio del servizio pubblico della RAI. Da un certo punto di vista il ruolo culturale educativo della televisione ha contaminato anche altre reti televisive. Dall'altra si è rinfiorata, diciamo, per la RAI continua ad essere un obbligo, la RAI deve dedicare programmi alla cultura, all'educazione, alla divulgazione culturale, eccetera. Indubbiamente il ruolo, diciamo, della televisione in Italia è stato anche un grande ruolo educativo, che è andato al di là di quel programma specifico o dei programmi culturali in genere. Basti pensare alla divulgazione della lingua italiana, la televisione ha avuto un ruolo importantissimo in questo. Ecco, poi certo oggi la televisione cerca, diciamo, di utilizzare la dimensione, diciamo, l'ambito dei programmi di tipo culturale, di divulgazione culturale e scientifica, all'interno di format che sono fortemente spettacolari. Questo credo che sia un aspetto molto interessante, cioè il linguaggio televisivo, le potenzialità del mezzo televisivo e in maniera molto forte, molto significativa anche dentro un ambito come quello della cultura, che non è la cultura familiata, così, accademica, eccetera, ma cerca di diventare spettacolo.
Ecco, ringraziamo il professor Roberto Farnè, che ci ha parlato di televisione, del ruolo educativo, pedagogico che ha avuto la RAI nel tempo e di come è cambiato. E facciamo una carrellata invece delle più significative personalità della RAI che hanno attraversato anche un po' il cambiamento, l'evoluzione della RAI dall'inizio fino a come è diventata adesso e come conosciamo oggi la televisione più in generale, con un cantante, con una canzone molto particolare. Preparatevi se non la conoscete già. Ci sentiamo Francesco Baccini con Sono stufo di vedere quelle facce alla TV. Meno male che Francesco Baccini decide di accendere la radio, perché sennò noi non avremmo un futuro lavoro. Cioè, noi diamo per scontato che un giorno saremo in RAI, in radio, a condurre sull'onda dell'italiano radio statale RAI.
Certo.
Perché sì, Saremo inglobati come radio all'interno, sì, Della RAI.
Guarda, l'importante, vero, è crederci. Sì, il nuovo, sì, Programma da me condotto.
L'importante è crederci.
Sì.
Mi piace, ti dirò. Un bel titolo.
Sì, e sì. Quindi sì, adesso sì, È il momento di lei. Della nostra annunciatrice?
Sì, sentiamo ancora la Cattaneo che ci racconta un'altra parte della storia della RAI.
Nel 1982 nasce il Maurizio Costanzo Show e il contenitore di cartoni animati giapponesi Bimbo Bob, di cui ricordiamo il famosissimo cane One. Nel 1983 nasce Drive-In, programma di intrattenimento serale, e la manifestazione canora estiva Festival Bar si sposta sulle reti di Berlusconi. Nel 1988 nasce il TG satirico Striscia la Notizia. Nel 1990 troviamo la Jalapas Band con la telecronaca comica e surreale Mai dire gol, che lancia comici famosi come Aldo Giovanni e Giacomo, Fabio De Luigi, Paola Cortellesi e Luciana Di Tizzetto. Nel 1994 nasce il programma d'inchiesta Professione Reporter, poi diventato report a cura della giornalista Milena Gabanelli. Nel 1995 nasce Caramba che sorpresa di Raffaella Carrà e Pippo Baudo sventa un tentato suicidio al Festival di Sanremo. Piero Angela inaugura Super Quark, Enzo Biagi inaugura Il Fatto, striscia di approfondimento quotidiano. Nel 1996 apre Porta a Porta in competizione con il Maurizio Costanzo Show. Nasce Un Posto al Sole come prima fiction italiana. Nel 1997 nasce Le Iene, che avvicina i giovani all'informazione. Il 1998-99 sono gli anni della soap opera. Per esempio, Un Medico in Famiglia, Incantesimo e Il Commissario Montalbano. Nasce la Melevisione o contenitore TV per ragazzi, Blu Notte con Carlo Rucarelli, che indaga i misteri della cronaca giudiziaria italiana.
Questo breve ripasso, che non è in realtà finito perché ne mancherà una piccola tappa, sarà fondamentale, diciamo, per la prossima sfida che stiamo lanciando ai nostri ascoltatori. Tu allora, sì, aspetta Greti, come te la cavi un po' con le sigle TV? È una buona memoria, riesci a associarle subito?
Faccio un po' di confusione, su alcune cose faccio un po' di confusione, ma mi sa che non sono l'unica.
Infatti, abbiamo fatto sentire ai protagonisti della nostra Vox Populi alcune sigle televisive celebri, in ordine cronologico, quindi state attenti, sono ricordi e emozioni che ritroverete anche in questa
parte
sigla.
Parte
la lacrima facile. E abbiamo chiesto a questi appunto volontari, più o meno volontari,
più volontari.
Esatto. Appunto di che programmi si trattasse e vediamo un po' se hanno indovinato. State attenti perché la sfida è anche aperta a voi.
Carosello.
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 La prova del cuoco.
Rischia tutto. No, il pranzo è servito.
Pranzo è servito.
Il pranzo è servito.
Il pranzo è servito.
E qua una trasmissione con il cibo, ma non me lo ricordo.
Il pranzo è servito.
Il pranzo è servito.
Maurizio Costanzo Show.
Costanzo Show.
Costanzo Show.
Maurizio Costanzo Show.
Maurizio Costanzo Show.
Maurizio Costanzo Show.
Maurizio Costanzo Show.
Mai sentita?
Non lo so.
Questa non me la ricordo.
Non lo so.
Non so.
Non lo so.
Lo Zecchino d'Oro.
Bim bum bam.
Ok, il prezzo è giusto.
Ok, il prezzo è giusto.
Mi dispiace, questo non lo so.
Ok, il prezzo è giusto.
Non so.
Ok, il prezzo è giusto.
Piace, non è ancora nato.
Non lo so.
Mai sentita? Mai sentita?
Drive-in.
Drive-in.
Benny Hill Show.
Drive-in.
Ok, il prezzo è giusto.
La ruota della fortuna.
La ruota della fortuna.
La ruota della fortuna.
Gira la ruota.
La ruota della fortuna.
Gira la ruota.
La ruota della fortuna.
Ma come bello qui, ma come grande qui, ci piace troppo, ma...
Non è la RAI.
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 Strano amore.
All'inizio era l'inno francese. E dopo con Marco non mi viene. Porca miseria.
Strano amore.
Questa è una musica anni 80, ma non saprei che cos'è.
Non lo so.
Uomini e donne.
Non so.
Uomini e donne. Non so.
Porta a porta.
Concorso di bellezza per le miss. Mi dà, ma non mi ricordo che cosa.
Conosco la musica, ma non mi ricordo come si chiama.
Io non conosco la musica, ma mi ricordo come si chiama.
Non so.
Questa è più recente, ma non so cosa sia.
Non lo so.
Chi l'ha visto? Ultimo minuto.
Il milionario.
Il grande fratello.
Il grande fratello.
Beh, qualcuno sul grande fratello l'ha presa sull'ultima. Io non me la ricordavo, sembrava una sigla un po' da telegiornale. Però devo dire che nessuno, quasi nessuno si è ricordato di Bim Bum Bam. Nessuno ha vissuto l'infanzia negli anni 80. Io avevo anche la cassetta Fivelandia 5.
Sì, ma comunque secondo me la maggior parte di coloro che hanno detto di non conoscere la sigla di Uomini e Donne un po' ha finto.
Io non la conoscevo, giuro non la conoscevo, non l'avevo mai sentita prima.
È martellante, povera Maria De Filippi, che vabbè è straconosciuta, non ha bisogno
non
di
credo
essere,
che no. Abbia bisogno di essere conosciuta da me, Maria
però
De Filippi.
Per bilanciare hanno riconosciuto tutti, se non sbaglio, la colonna sonora del Maurizio Costanzo Show.
Beh, è stranota. Stato in, sì, ma poi è stato in televisione per un'eternità Maurizio Costanzo Show, no, troppo
sì. No, purtroppo, no, poverino. Non facciamo scomparire le persone. È che già, vabbè, non entriamo nei dettagli, però. Detto questo, potete riascoltare l'audio del nostro mix di sigle, anche con le risposte per la nostra Vox Populi, tutte le volte che volete, nel podcast della puntata, che verrà pubblicato nei prossimi giorni sul nostro sito www.sullondadellitaliano.wordpress.com o direttamente sul nostro canale di Mixcloud.
E adesso siamo arrivati nella nostra storia della televisione italiana all'ultima tappa. Sentiamo la suadente voce dell'annunciatrice Valeria Cattaneo che ci racconta la storia della televisione dal 1990 a oggi.
Nel 2000 nasce La prova del cuoco con Antonella Clerici. Nasce anche Il grande fratello e viene approvata la legge sulla par condicio secondo cui le emittenti radio-televisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica. Nel 2001 nasce La 7. Nel 2002 Berlusconi con l'editto bulgaro durante una conferenza stampa a Sofia accusa i giornalisti Enzo Biagi e Michele Santoro e il comico Daniele Luttazzi di fare un uso criminoso della TV pubblica. I tre vengono estromessi dalle reti RAI, come segnale definitivo del peso della politica all'interno del sistema televisivo. Nel 2003 nasce Che tempo che fa, vetrina di cultura politica nazionale e internazionale, condotto da Fabio Fazio, e entra nel mercato Sky Italia. Nel 2006 sempre più spazio nei palinsesti avranno i dibattiti politici. Gli anni 2013-2014 sono gli anni dei talent show, come per esempio X Factor o The Voice of Italy.
E questa era Valeria Cattaneo, che purtroppo oggi non è con noi perché sta lavorando. E adesso facciamo un salto, siamo ormai nell'ultima parte della puntata, purtroppo ci stiamo già lasciando,
non piangere.
Non piangerò perché è arrivato il momento di parlare di un argomento che a noi interessa molto, di lingua e di televisione, e per questo abbiamo contattato la professoressa Ilaria Bonomi, docente tra le altre cose di linguistica dei media della nostra università, e quindi era un po' perfetta per questa puntata.
Era perfetta, togliamo un po', quindi ascoltiamo, sì. Ilaria Bonomi.
Professoressa Bonomi, la lingua che ascoltiamo e guardiamo in televisione può essere considerata lo specchio dell'italiano di oggi?
Ma lo specchio dell'italiano di oggi direi difficilmente, nel senso che nella televisione entrano molti dei modi con cui usiamo la lingua e altri non entrano perché non potrebbero starci. Certamente la televisione mescola un po' tutto e quindi altera quella che nella realtà invece linguistica usata davvero si presenta come una lingua non così mescolata, insomma. Certamente entrano nella televisione molti modi in cui la lingua si usa oggi.
Quali sono le caratteristiche distintive, se ce ne sono, dell'italiano televisivo?
Certamente l'unione della parola trasmessa con le immagini è un tratto distintivo della televisione come del cinema, ma la lingua della televisione è talmente varia al suo interno perché estremamente vario è il panorama dei programmi, dei generi, che non si può parlare di una specificità di italiano televisivo. Ci sono tanti italiani diversi che, diciamo, sono veicolati attraverso la televisione e che anche si mescolano tra loro, perché poi una caratteristica peculiare della televisione odierna è quello di mescolare i generi, e poi c'è la pluralità dei canali che anche gioca in questo senso.
Quali sono o sono stati i contributi più rilevanti del mezzo televisivo nei confronti della nostra lingua?
Allora, in passato ci sono stati dei contributi molto rilevanti, cioè nei primi decenni di vita della televisione, dagli anni 50, la televisione ha contribuito largamente a diffondere l'italiano nella popolazione a spese dei dialetti. Quindi questa funzione molto importante la televisione l'ha svolta e anche ha veicolato un italiano che allora era un italiano più corretto, più vicino allo standard, che era quindi un modello. Questo però si è verificato fino a un certo punto, e diciamo che dagli anni 80 in poi cose sono molto cambiate, sia perché la realtà linguistica italiana era cambiata e quindi la diffusione dell'italiano nazionale aveva fatto passi da gigante, sia perché la televisione è cambiata e quindi non ha più rappresentato quel punto di riferimento fondamentale che aveva rappresentato prima. La varietà a cui facevo riferimento prima, l'ibridazione dei generi, la televisione privata hanno modificato molto questa funzione. Successivamente la televisione qualche funzione positiva ce l'ha e qualche funzione negativa anche ce l'ha, perché ci sono degli scadimenti della lingua che in alcuni programmi o da parte di persone che intervengono nelle trasmissioni televisive si sentono, e quindi questo bene non fa. Non è il caso di accusare la televisione pesantemente di rovinare la lingua, perché, come dicevo prima, nella televisione c'è di tutto, però certo c'è anche una presenza significativa di un linguaggio molto scadente, volgare, soprattutto in certi tipi di programmi, nei reality show, e quindi questo bene alla lingua non fa, come non fa bene alla società del resto, quindi non è solo un fatto linguistico, ma è un fatto più latamente sociale.
Ringraziamo la professoressa Ilaria Bonomi per la sua disponibilità, perché dovete sapere che è riuscita a ritagliare del tempo per noi tra un esame e un altro, molto
sì,
disponibile.
Sappiamo,
grazie.
Che questo è un periodo pieno di esami, non solo per gli studenti ma anche per i docenti, ovviamente. E riassumendo un po' quello che ci ha raccontato la professoressa Bonomi, non esiste un'unica lingua italiana specifica per la televisione, ma esistono tanti italiani televisivi, quanti sono i programmi, i tipi di programmi, quindi ognuno ha la propria tipologia linguistica e testuale, e allo stesso modo si differenziano anche per il destinatario, quindi per l'età degli spettatori, per anche l'orizzonte sociale, diciamo, a cui appartengono i telespettatori.
In alcuni, diciamo, italiani televisivi sono anche entrati a far parte dei neologismi alquanto bizzarri.
Sì.
Per esempio, ne ricordiamone alcuni. Dall'ultima generazione sicuramente è nata una parola, che è quella del tronista.
Torniamo ancora a Maria De Filippi. Hai una passione per Maria De Filippi, vogliamo dirlo?
Non vogliamo svelarlo in mondo visione così. Comunque, tronista è una delle parole divenute un po' proverbiali, da poi anche il significato, non so, di confessionale. È un po' diverso rispetto a quello che considero invece quello di mia nonna, insomma. Confessionale del grande
quello
fratello.
Quello di tua nonna, tua nonna ha un confessionale in casa.
Però è spesso nel confessionale. Quindi diciamo che ha un significato completamente diverso.
Sì.
Rispetto a quello originale, originario. E poi diciamo anche la parola nomination, il verbo nominare. Sempre il grande fratello ha fatto un po' scuola.
Sì.
Ha dato un sacco di neologismi, grande fratello.
Sì, però ce ne sono alcuni anche più vecchi.
Non so, audience, bucare lo schermo, prima o seconda serata, share, zapping.
Sì, poi ce ne sono anche altre, alcune, beh, per esempio zapping si può tradurre con una perifrasi saltando di canale in canale, quindi non è molto economico dal punto di vista linguistico usare delle perifrasi. L'inglese, come al solito, ci aiuta. Per esempio, infotainment, che è una parola che si usa moltissimo, da quanto mi ricordo si usava anche nell'esame di linguistica dei MED della professoressa Bonomi. Informazione e intrattenimento.
Tu ami le crasi.
Io amo le crasi.
Ogni puntata esci con una crasi.
Beh, però non l'ho inventata io.
No, beh, certo. Ami le crasi già pronte.
Sì,
però
quelle già fatte.
Comunque, la professoressa Bonomi parlava dell'italiano corretto, perfetto, degli appunto dei lettori radiofonici dell'epoca della prima televisione. E diciamo che adesso gli speaker e coloro che parlano in televisione, io mi metto per prima come speaker radiofonica,
sì,
non parliamo proprio un italiano perfetto anche dal punto di vista dell'edizione, mentre un tempo gli speaker e le annunciatrici seguivano proprio un protocollo, facevano degli appositi corsi di edizione, seguivano un modello che è proprio stato sancito dalla RAI con la pubblicazione nel 1969 del DOP.
E il DOP, ossia il dizionario di ortografia e pronuncia, lo potete consultare anche voi oggi andando su www.dizionario.rai.it. E secondo voi chi mai sarà andato a consultare il DOP per preparare questa puntata? Secondo me Valeria Cattaneo. Questo era Rino Gaetano con un tag più, anche se quando l'ho lanciato sembrava che fosse un audio della Cattaneo, ma non è la Cattaneo che ha scritto questa canzone.
Per un attimo ho avuto un momento di panico della serie, oh mio Dio, mi manca l'audio della Cattaneo.
Invece no, ho sbagliato l'intonazione.
No, ma va benissimo, l'importante è variare, l'intonazione è importante. Ma cosa stai dicendo? Anche i contenuti sono importanti.
Sì.
Comunque, siamo arrivati alla fine della puntata, i ritardatari hanno appena risposto al quiz di puntata, quindi tocca a te, la regina del sondaggio.
Percentuali. Allora, questa volta abbiamo la confusione più totale. Devo dire che i paninari mandano nel panico tutti i nostri ascoltatori, perché abbiamo un 33,3% su tutte le risposte del quiz. Quindi essere un cedro significa essere il bullo della compagnia, oppure essere fra coloro che hanno origini meridionali, oppure essere il migliore della compagnia, quindi il gallo cedrone. La risposta è
essere migliore della compagnia, il gallo cedrone. Il 33,3% ha indovinato, chissà quale. Ovviamente la terza opzione, quindi chi ha votato C. Bene, allora siamo arrivati a fine della puntata e quindi non so, sono già...
Allora dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che non abbiamo fatto in tempo a dirlo in puntata, però lo pubblicheremo sulla scaletta insieme al nostro podcast sul nostro sito www.sullondadelitaliano.wordpress.com. Un elenco di televisioni che parlano italiano nel mondo, per esempio Agon Channel, di cui recentemente ha parlato delle alterne vicende di Agon Channel, ha parlato Report in questi giorni, e anche della radio televisione svizzera italiana, che parlano italiano ovviamente.
E noi ci diamo l'appuntamento a sabato prossimo, sempre alle ore 16, sempre su www.radiostatale.it. Tenetevi sempre connessi a noi sulla nostra pagina Facebook e ascoltate tantissimi podcast. Noi vi promettiamo che domani leggeremo tutto il documento per avere una pronuncia impeccabile per la prossima settimana.
Tutto il DOP a
memoria. Tutto il DOP a memoria. Ma prima lo vogliamo sentire la Cattaneo che saluta tutti i telespettatori?
Sì.
Telespettatori, ormai c'è un'interferenza.
Sì. Non capiamo più su che mezzo stiamo, non...
Vediamo un po', dai Cattaneo, di qualcosa.
Buone visibili, buone visibili, buone visibili, buone visibili, buone visibili.
Si è cantato il nastro.
Si è un po' incantato il nastro. Allora, niente, vi salutiamo alla prossima, al prossimo appuntamento, alla prossima puntata.
Sabato prossimo. Ciao a tutti.
Ciao.